Allora, abbiamo già introdotto un po' quello che è il concept della collezione Maramotti e le modalità di accesso, di fruizione, entrando un po' anche nei dettagli, nei percorsi degli artisti, nella tipologia spaziale che accoglie la collezione di Achille Maramotti. E con lei che appunto è la direttrice di questa istituzione, e vorrei iniziare chiedendole un po' quella che è la vicenda anche personale di Achille Maramotti, di questa straordinaria collezione che è disponibile e aperta al pubblico a partire dallo scorso 29 settembre.
Sì, ma è difficile raccontare 35 anni di collezionismo, nel senso che Achille Maramotti ha iniziato a collezionare arte contemporanea già dalla fine degli anni 60. Poi un decennio dopo ha maturato poi fortemente l'idea di aprire una struttura al pubblico. Sono stati predisposti gli spazi ed è finalmente visitabile. E diciamo che la politica degli acquisti e l'interesse che lui ha avuto è partito dai suoi, come dire, generazionalmente dai suoi contemporanei, perché i primi lavori che ha acquistato sono stati lavori di Fontana, di Manzoni, insomma di Bacon, di Potrier, di Tom Lee, insomma di Burri. Poi piano piano si è aperto anche tramite una figura di snodo, insomma, alla nuova generazione, attraverso la figura appunto di Kunellis, che è fortemente presente in collezione e che punteggia un po' gli spazi del primo piano, che sono dedicati prevalentemente all'arte italiana dagli anni 50 fino alla fine degli anni 80. E poi che dire, ci sono dei percorsi piuttosto interessanti, perché oltre che aver lavorato in cronologia per la proposta del percorso espositivo, si è cercato anche, ritenendolo interessante, visto che è una collezione privata e quindi è la storia, la memoria di un collezionista, di affiancare un po' due criteri: un criterio che fosse in qualche modo una cronologia delle opere, ma anche una cronologia degli acquisti. Quindi è interessante anche questo dialogo che si crea in alcune sale dove convivono magari artisti che non appartengono alla stessa corrente, piuttosto che sono coetanei e comunque sono coevi anche rispetto al periodo in cui sono stati acquisiti. Quindi diciamo che i livelli di lettura possono essere parecchi, eh? E ritengo che il percorso possa essere fatto anche più volte, perché poi una collezione d'arte, soprattutto in forma permanente, con una complessità che copre più o meno 50 anni, può essere interessante vederla con occhi diversi attraverso percorsi differenti.
E la collezione poi è ospitata in un edificio industriale che ha subito una riconversione funzionale e è divenuto appunto uno spazio espositivo che ha anche delle peculiarità strutturali e di illuminazione molto interessanti e suggestive rispetto a quello che poi è il percorso espositivo. Ci racconta anche un po' di questo spazio, che in che maniera è legato anche al percorso di Achille Maramotti?
Allora, guardi, questo spazio è stata la prima sede dell'azienda, dove si producevano ovviamente abiti e prêt-à-porter. E già a quell'epoca, dal 57 in poi, dagli anni 60, quando lui cominciò a collezionare, alcuni lavori venivano esposti. Quindi c'era un po' questa contaminazione fra chi produceva design di stili moda, diciamo, e Achille Maramotti, che era collezionista, no? Quindi era interessante, intrigante anche l'aspetto che questo edificio in qualche misura avesse già ospitato in modo un po' clandestino alcuni lavori che adesso invece hanno uno status diverso, vengono presentati all'interno di una collezione. No, l'operazione è molto interessante, credo che si sia fatta un po' anche controcorrente rispetto a quelle che sono un po' le logiche del restyling, delle ristrutturazioni, soprattutto degli edifici post industriali, è il fatto che ha mantenuto delle tracce di memoria di quello che era la vocazione precedente, cioè era uno spazio produttivo e come tale deve risultare anche all'occhio del visitatore. Quindi sono rimaste tutta una serie di caratteristiche, di configurazioni, dalle luci crude, dall'estrema pulizia dove sono collocate le opere, sono rimasti i segni e le tracce di quello che era il vecchio uso. E contemporaneamente sono state create delle condizioni, diciamo, ideali per poter ospitare dei lavori, ovviamente tutta la tecnologia che accompagna la conservazione delle opere, la migliore illuminazione possibile e soprattutto un rigore espositivo assolutamente minimale questo appunto controcorrente, perché normalmente oggi gli spazi, diciamo le scenografie sovrastano i lavori, mentre invece qui l'obiettivo era quello di far vivere i lavori e tutto doveva essere molto minimal, con un'identità ma molto molto soft. Anche le cornici sono state epurate, il percorso lascia molti spazi, molto respiro alle opere, e quindi non è una raccolta di francobolli, ecco, se vogliamo dirla così.
Questo è un aspetto molto interessante, perché gli spazi sono ampi e dislocati appunto in modo molto dilatato, e convivono opere di grandi dimensioni, installazioni quasi a declinazione ambientale in alcuni casi. E ha toccato un aspetto interessante legato al display, quindi alla proposta di un allestimento che è molto rigoroso, minimale, quasi da logica da White Cube, quindi impermeabile a ogni connotazione politica, sociale o comunque esterna, in cui c'è una fissità nella fruizione e ricezione dell'opera. In questo caso però non si parla di una vera e propria operazione museografica conservativa, nel senso che mi pare di capire che l'idea è quella di attraversare in modi sempre nuovi e vitali la collezione, quindi renderla viva non soltanto nei tanti livelli di complessità e di lettura dei percorsi, ma anche nelle attività e nelle componenti che interagiranno anche in seguito negli sviluppi futuri della collezione.
Ecco, diciamo che il progetto di aprire uno spazio aveva e prevedeva e prevede tuttora vari passaggi. Il primo è stato questo: abbiamo aperto l'highlight, la collezione, cioè lo spazio permanente. A seguire ci saranno proposte di mostre temporanee e in spazi dedicati, dove saranno valorizzati a tema o su dei progetti la restante parte del patrimonio che non ha trovato spazio nella collezione permanente, no? E questo implica il fatto che comunque la collezione continua a costruire, a costruirsi con nuove acquisizioni, e tutto questo, cioè come dire, da gambe nello spirito di quello che era l'idea del progetto iniziale, rimanendo un po' a ridosso della storia, diciamo così, no? Quindi cercando di seguire, come all'epoca aveva fatto Achille Maramotti, gli artisti più giovani, e comunque esplorando dei linguaggi differenti che mano a mano si affacciano all'orizzonte della nostra produzione artistica.
E sarebbe impossibile anche ripercorrere tutti i lavori degli artisti in mostra. Per dare qualche cifra ai nostri ascoltatori, mi sembra di aver io sono stato visitato la collezione, non quantificando ovviamente le opere, perché il passaggio tra le varie sale ha tempi diversi rispetto alla frenesia di molti di quelli che vengono definiti musei dell'iperconsumo, oppure situazioni istituzionali in cui c'è una logica diversa nel fluire l'arte contemporanea. Però mi sembra di capire che sono più di 500 opere appartenute ad Achille Maramotti in esposizione permanente, almeno 200.
Sì, esatto, è così. Sono rappresentati, se vogliamo fare una riflessione in termini numerici, a me non piace molto, comunque ci sono circa un centinaio di artisti presenti in collezione permanente, con circa 200 lavori. Di alcuni artisti c'è una presenza piuttosto forte, perché ci sono state relazioni anche molto significative fra gli autori e il collezionista, quindi ad esempio la Transavanguardia è un punto d'eccellenza, perché ci sono una serie di lavori di primissima qualità, di grandi dimensioni, degli anni migliori, diciamo dalla fine degli anni 70 fino agli anni 83-84, che sono gli anni ruggenti della Transavanguardia, anche perché poi c'è uno spiccato amore per la pittura, insomma, in tutta la collezione si connota come un amore per la pittura. E anche quando si trovano altri media utilizzati, poi prevalentemente si capisce che comunque è sotteso a questi media differenti dall'uso della pittura, diciamo c'è sempre e comunque una forte pittoricità nel lavoro.
Quello poi è anche molto belle le installazioni che hanno un rilievo particolare di Parmigiani e di Vito Acconci.
Sì, sì. Quella di Vito Acconci in particolare penso sia l'unica audioinstallazione installata, diciamo, in modo permanente, da quanto mi risulta, a livello anche museale, che di solito le cose di Vito Acconci appunto hanno lasciato testimonianze di tipo visivo e documentazioni, ma non sono mai state installate in modo permanente in qualche struttura. E devo dire sinceramente, la visita alla collezione è veramente un viaggio, perché questo è un po' nelle intenzioni, anche nella costruzione del percorso e nelle modalità di fruizione, perché c'è anche questa particolarità che un po' ci differenzia da quello che è la tendenza al consumo, comunque ad avere grandi folle, è l'invito proprio a un viaggio nella pittura, e in questo senso è paradigmatica l'opera di Parmigiani, che è comunque dedicata a Caspar David Friedrich ed è appunto un viaggio verso la pittura, è una grande barca, un'icona nera che è installata in uno spazio molto grande. Credo che è un viaggio da fare col cuore e col sentimento, non solo con l'intelletto.
E quindi appunto accennava a questa modalità insolita di fruizione che abbiamo già di cui abbiamo parlato anche noi in apertura, quindi di una prenotazione, di una visita per gruppi ristretti, e che si discosta un po' da quello che è il trend dei grandi musei, dei musei dell'iperconsumo che guardano molto all'audience e a grandi masse di pubblico, per instaurare una dimensione molto più intima,
molto raccolta, che consenta anche una fruizione soggettiva vissuta in un certo modo e con una certa tranquillità, perché poi comunque è un approccio complesso, perché è una collezione che copre 45 anni, 50 anni insomma di storia dell'arte in qualche modo, e spiazza, perché in qualche misura ci sono dei salti o dei passaggi anche a livello di uso di media, a livello di linguaggi utilizzati, richiede sicuramente un raccoglimento, una tranquillità che non danno le code. Le avremmo anche avute le code, però preferiamo che le persone abbiano la sicurezza del loro posto, la tranquillità nella visita, che può durare anche 3 ore. Noi abbiamo previsto semplicemente un accompagnamento per dar conto anche delle caratteristiche, perché questa, bene o male, è una collezione privata, quindi sulla storia della collezione, come si è formata, qual era lo spirito con cui è nata, dopodiché il visitatore con i propri strumenti, con la propria sensibilità affronta il suo percorso, insomma.
E un'ultima battuta, oltre al focus anche storico e su quelle che sono un po' le complicità di Achille Maramotti e la collezione permanente, c'è anche un'apertura verso le fenomenologie del contemporaneo e le situazioni più attuali. Certo. In particolare c'è questa collaborazione che avete attivato con la Whitechapel Gallery di Londra.
Sì, sicuramente. Questo è un progetto che è partito da Max Mara e adesso ha coinvolto la collezione, visto che la collezione ha aperto il pubblico, nel senso che ne approfitto poi tra l'altro per dire che la seconda edizione del premio Max Mara Art Prize, che è un premio ideato da Max Mara in relazione con la Whitechapel, destinato alle giovani artiste che risiedono nel Regno Unito, quindi non inglesi ma comunque che gravitano in ambiente britannico, e è un premio che è stato creato per favorire la produzione di nuovi lavori da parte di giovani artiste. E è una sinergia che è riuscita perfettamente nella prima edizione. Noi qui in collezione presentiamo, perché poi abbiamo acquisito il lavoro ovviamente della vincitrice, diamo la possibilità ai visitatori di vedere quest'opera di Margaret Salmon, che è una videomaker inglese, si chiama Ninna Nanna, un'opera molto intensa sulla maternità, e a gennaio sarà annunciata la vincitrice del secondo premio a Londra, proprio alla Whitechapel. Tra l'altro questo premio ha la particolarità, siccome la giuria è poi tutta al femminile, prevede delle curatrici, delle critiche, delle artiste, delle collezioniste, oltre ovviamente alla direttrice della Whitechapel, prevede anche l'apertura a tutti i media possibili, tant'è che quest'anno le artiste selezionate spaziano dalla videoinstallazione all'uso dei nuovi media, alla fotografia e alla pittura, insomma alla scultura, quindi